siamo in corrispondenza con un compagno di Acrobax, un compagno che fa parte anche del coordinamento cittadino di Lotta per la Casa. Con lui andiamo a parlare di ciò che è avvenuto questa mattina rispetto appunto a delle perquisizioni riguardanti ciò che è avvenuto durante il corteo del 15 ottobre scorso qui a Roma, e quindi insomma lasciamo a te la parola per raccontare, diciamo, alle ascoltatrici e agli ascoltatori quello che è accaduto, e insomma ti lasciamo, eccoci qui, buon pomeriggio a te.
Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti e tutti. Immagino le notizie le avrete già date, insomma, per quanto ovviamente quello che gira per mezzo stampa ovviamente è sempre una parte, una piccola parte della verità, forse neanche potrebbe essere menzionata nella parte di verità. Comunque, insomma, per andare alla cronaca, posso parlare nello specifico di quanto è accaduto stamattina all'occupazione del coordinamento Lotta per la Casa di via Casale de' Merode, dove praticamente intorno alle 6 del mattino sono arrivate una quindicina di Digos e Interros in borghese, scortati a un centinaio di metri da un paio di camioncini Defender, cellulari e quant'altro, misto polizia carabinieri, tutto ciò per notificare delle misure cautelari a due dei occupanti di quello stabile. E ovviamente, in un primo momento insomma non è stato facile, cioè all'inizio è salita un po' la tensione, dopo che quando si è capito che tutto sommato non volevano tradurli in carcere si è tranquillizzata la questione, ma soprattutto perché nessuno dei due era al momento presente. Uno dei due è un ragazzo migrante che al momento stava in Bolivia, nel suo paese, dove si reca tutti gli anni un paio di mesi l'anno, e per cui insomma quando hanno capito che non era sul posto hanno fatto una perquisizione nella sua casa, dico, perché il frutto di questa grandissima operazione di polizia e ROS unita con firme, carte, jeep e quant'altro ha portato al sequestro l'intera giornata di uno zainetto di Spider-Man di proprietà del figlio del ragazzo boliviano
con libri e quaderni,
e non sappiamo cosa c'era al suo interno. Si ipotizza qualcosa di molto pericoloso. Sarà certo difficile spiegare al giovane ragazzo che il suo zainetto di Spider-Man non c'è più, perché le forze dell'ordine unite in una operazione di livello nazionale con tanto di conferenza stampa ha deciso di portarlo via, perché forse è stato impiegato lo stesso zainetto per i durissimi scontri del 15 ottobre scorso. Sembra un film, ma è la verità purtroppo. E nell'altro appartamento dell'altro occupante, che non era sul posto perché chissà quale firme si erano fatti, stava semplicemente lavora di notte a Lama, per cui stava fuori per lavoro, insomma, anche nell'altro appartamento non è stato trovato niente di ciò che cercavano. E questo è stato, insomma, molto riassunto, molto quella accetta, quello che è stata la lunghissima mattinata in via Casale de' Merode. Per quanto riguarda invece il procedimento più generale, praticamente insomma c'era stata una richiesta da parte del PM di 22 misure cautelari per 22 appartenenti, più o meno all'area dell'antico, ma non saprei neanche, perché penso si tratta di persone quanto più eterogenee, non so appartenenti a nessun'area, sono semplicemente 22
compagni e compagne.
Compagni e compagne della città di Roma, e non solo, insomma ci stava gente di Teramo, gente di tutta Italia più o meno. Mi sono distratto a salutare una persona per strada. Dicevamo, questi 22 richieste di misure non sono state accettate tutte da parte del giudice, almeno in questa prima fase, anche se c'è stato poi il ricorso che poi deciderà in un secondo momento. Per il momento a 14 delle 22 sono state date delle misure non in carcere ma di firme o domiciliari. e non so, per entrare nello specifico, so ovviamente anche questo, come tantissimi processi a cui siamo abituati in tutti questi anni, c'ha delle accuse infondate, nel senso i casi specifici contestate alle persone per cui era richiesto il carcere, la traduzione del carcere, con accuse comunque pesantissime di resistenza pluri aggravata e concorso in devastazione e saccheggio. Entrando nello specifico delle singole persone, si vedeva che l'accusa era di essere incordonati a braccetto in prossimità di tale azione, mentre una delle persone che era travisata era precedentemente passata vicino, cioè nel senso nessuna delle persone, parlo della prima parte, della parte che parla di via Cavour, dell'episodio del supermercato Litta, nessuna di quelle persone viene contestato nessun reato specifico rispetto all'irruzione del mercato, piuttosto che la devastazione, il saccheggio di cui si parla, ma si accusa di una presenza, un'esistenza, si accusa una vicinanza fisica di qualche decina di metri, facendo congetture difficilissime rispetto al fatto che, siccome quella persona era vicino al tipo con la felpa con le stelline, e dopo qualche minuto il tipo, non riconosciuto con la felpa con le stelline, è entrato, allora per forza di cose erano correi nel reato di devastazione, cioè nel senso proprio una forzatura.
Sì, quindi praticamente ogni persona che potenzialmente si trova a passare, a camminare, sì, lì vicino in quel momento,
carte, questo è il risultato di mesi e mesi di indagine. Non voglio adesso dire che è finita qui, perché così come ci hanno fatto, hanno stato detto a mezzo stampa, e insomma non, sicuramente non finisce qui la storia del 15 ottobre, dovrebbe andare avanti a quanto ci giunge voce, anche a detta stessa della conferenza loro, e dovrebbe andare avanti con ulteriori richieste di arresti e misure, insomma si parla di numeri anche grossi. Nello specifico l'operazione di oggi, da quanto ho potuto capire leggendo le carte, era concentrata soprattutto su due episodi. Appunto, uno l'episodio di Amur, in cui un gruppo di persone ha fatto irruzione in un supermercato.
Allora, abbiamo ristabilito il collegamento con un compagno di Acrobax. Appunto, cercavamo di ricostruire, anche fare un po' di analisi, mettere insieme le idee su quella che è un'operazione gravissima, quella di oggi, che sembra anche non abbia fine. E quindi, appunto, al di là dell'inconsistenza e di come hanno provato a teorizzare le accuse che vogliono affibbiare a compagni e compagne anche legate al coordinamento cittadino di lotta per la casa, al di là dell'ironia che si può fare della giornata, che appunto l'unico arresto registrato può riguardare Spider-Man, però proviamo a dirci due cose, due considerazioni, perché sono operazioni che, protratte nel tempo, continuano ad avere una gravità assoluta, proprio perché vengono tirate fuori in momenti specifici.
No, ma sicuramente, poi il semplice fatto che altri, tra l'altro, alcuni altri tra gli identificati, non a cui non è stato notificato misure cautelari, ma fanno parte tra dei 22 di cui sono state richieste le misure della giornata di oggi, ce ne sono diversi altri della stessa occupazione di via Casale dei Merode. Un po' ci sembra anche, insomma, appunto, in qualche modo si voglia in qualche modo colpire tra le realtà che in questa città, non per presunzioni o per che insomma riescano realmente a incidere sull'esistenza delle persone con delle lotte quotidiane concrete, che sicuramente hanno animato quella giornata del 15 ottobre, insomma, all'interno dello spezzone, di uno spezzone che possiamo definire fuori dai partiti, dai sindacati, indipendente, autonomo o quello che sia, facilmente era lo spezzone sicuramente più anche meno rappresentato e rappresentabile, ma più rappresentativo di quella giornata, insomma, per cui sono le lotte sociali, chi nella quotidianità sta nei territori, chi nella quotidianità agisce con i propri corpi e mette la propria vita, la propria persona in prima fila, insomma, per cui in realtà quello che si vuole colpire è questo, non credo ci voglia chissà quale grande analisi dietro, insomma, perché appunto non vedendo contestati i reati specifici, almeno per il momento, cioè, aspettiamo anche un attimo di vedere quello che succede. Sicuramente ci stiamo dando un pochino di tempo per analizzare non solo proprio dal punto di vista giuridico, ma anche politicamente quello che è successo. Insomma, c'è sicuramente bisogno anche di discussioni più allargate, collettive, anche cittadine, rispetto a queste cose, perché ciò che si rischia ogni volta è sempre il fatto di comunque chiudersi all'interno delle proprie strutture, dei propri spazi, la struttura che civilmente viene colpita più di altre, allora chiama a sé, cioè nel senso, è importantissima la solidarietà, importantissimo tutto, però è importante che ci sia un'apertura nella discussione, nell'analisi di questi fatti, perché altrimenti non si riesce mai fuori. Si rischia anche di fare il gioco che vogliono loro, forse, insomma, il fatto di colpire una volta una struttura piuttosto che un'altra, anche se tutte quante politicamente rivendicano quella giornata come giornata di rivolta, di riappropriazione, giornata di ripresa di una degna rabbia, insomma, chiamiamola così, insomma. Però sinceramente siamo appunto da stamattina che proviamo a parlare e analizzare questa ondata repressiva, e siamo in realtà anche curiosi di capire che proseguimento avrà. Insomma, sicuramente appunto se scherza sullo zainetto, se scherza su quattro firme dopo 12 mesi di indagini in cui doveva essere stata tutta l'area anarco-insurrezionista in intere curve d'Italia, dopodiché i reati che vengono contestati a queste persone sono reati gravissimi, insomma, devastazione e saccheggio. Stiamo per andare a sentenza in Cassazione per Genova, c'è gente che sta rischiando più di 10 anni di carcere veri, effettivi, per quelle giornate, per cui insomma rischiamo di ripetere quello, insomma, o perlomeno che la repressione, che alcune persone paghino per tutte le altre. E sicuramente non bisogna fare un passo indietro rispetto alla questione della repressione, essere uniti, e quello che poi ci fa, secondo me, può fare la differenza in questi casi è il fatto di tenere il discorso in piedi anche a distanza di tanti anni. Lo ha dimostrato forse il processo che è andato in assoluzione per tutti, il processo che è andato in assoluzione 2 settimane fa del famoso esproprio proletario di Panorama del 6 novembre. Quando ci fu nel novembre del 2004, se non sbaglio, ormai 8 anni fa, ci fu questa giornata di riappropriazione, di protesta, di contestazione contro il caro Ida, sembrava lì per lì che sarebbe dovuto succedere chissà cosa, poi a distanza di 8 anni quelle parole d'ordine sono state portate avanti con costanza e fatica, e forse anche si è dato una soluzione piena, forse da anche un riconoscimento politico, non so, forse anche presunzione questa, però sicuramente non scordarsi dei processi, non scordarsi delle giornate di lotta a distanza di anni, che sono giornate che poi comunque segnano le nostre vite, segnano le vite di chi fa politica attiva, chi fa politica nella maniera in cui intendiamo noi fare politica, ovviamente.
Certo, infatti hai centrato sicuramente il discorso di tenere appunto la questione della lotta contro la repressione all'attenzione di tutte e tutti quanti, ma tenerla strettamente legata a quelle che sono le lotte che si portano avanti nel quotidiano, anche perché il tentativo che è stato fatto con i primi ragazzi arrestati e anche condannati nel corso della giornata del 15 ottobre è stato il tentativo di voler proprio depoliticizzare completamente la loro presenza in piazza e ridurli al semplice criminale, e forse è un tentativo che da tempo stanno cercando di portare avanti nelle aule di tribunale, anche rispetto alle diverse lotte sociali. Abbiamo visto l'operazione che c'è stata nei confronti dei compagni e delle compagne dell'8 marzo, di come hanno cercato di ricondurli a semplice criminalità criminalità, quando invece si portano avanti delle lotte determinate, e l'unico strumento che hanno è quello sicuramente di togliergli il valore politico per allontanarti poi dalla gente, da chi
sì, anche, stessi. Anche lo dimostra anche il modo in cui si mette sulle pubbliche piazze, a parte se non volevo parlare della questione dei nomi e cognomi buttati sulle prime pagine, sui giornali così, ancora prima che la persona stessa gli venga notificata il fatto di essere indagati. Oggi proprio leggevo alcuni di questi nomi che sono stati contattati dopo aver letto l'articolo sul giornale, ancora non gli stanno notificati dalla polizia, ma già sanno mezzo giornale, mezzo stampa, che avevano precedenti penali 10 anni fa e che sono indagati per dei fatti specifici, appunto. E poi soprattutto la questione di dire che sono due ragazzi appartenenti alla curva nord, un altro appartenente alla curva sud, come se poi questa appartenenza in qualche modo, come dici tu, servisse a frammentare e depoliticizzare quel soggetto che sì, non è rappresentabile e non si può chiudere in un'unica cerchia, ma in qualche modo lo è, cioè il soggetto rabbioso che quella giornata si è ripreso le strade, si è ripreso le piazze. È un soggetto che non è un unico soggetto, ma è composto da migliaia di ragazzi, giovani e meno giovani, che hanno deciso in una giornata del 15 ottobre di sfogare, forse anche come valvola appunto di una società in cui non si riesce più a fare di sfogare la propria rabbia in quel modo. Ma appunto, sicuramente, sempre sulla questione del 15 ottobre, le condanne che ci sono state fino adesso sono, penso che faranno giurisprudenza, perché non so quanti siano ragazzi giovani, 18 anni, incensurati, che prendono la condanna in primo grado dei 5 anni per resistenza. Cioè credo che sia, forse se si va a leggere sui libri di giurisprudenza, non si troveranno casi simili. Ce l'abbiamo nel giro di 6 mesi da quando è avvenuto il caso del da 6 mesi dal 15 ottobre, forse c'è già 5-6 condanne, non mi ricordo esattamente, però sono tutte pesantissime. Per cui insomma quello è un segnale ovviamente politico, il fatto di condannare a prescindere da tutti e da tutti, cioè nel senso, al di fuori anche di quella che volesse a giurisprudenza, il garantismo, dalle quelli che sono i dati obiettivi, oggettivi, cioè tu c'eri e devi pagare per il semplice fatto di esserci, a prescindere da quello che hai fatto. Si punisce la presenza, non si punisce un'azione, non si punisce un reato specifico, si punisce l'esistenza in quella giornata.
Certo, in questo modo poi si creano anche precedenti giuridici abbastanza
pericolosi per noi, per tutti, non solo per noi, perché poi fanno giurisprudenza per tutti, purtroppo.
E quindi purtroppo stiamo andando allo scadere del tempo a nostra disposizione, e quindi rispetto al tema delle repressioni, quale momento migliore se non quello che si sta svolgendo in questo momento nella città universitaria, alla Sapienza, all'interno della facoltà di giurisprudenza, un'assemblea appunto contro, un'assemblea cittadina contro la repressione, per rilanciare appunto un'unità nella giornata che andrà a ricordare l'uccisione di Giorgia Namasi, per dibattere di questi temi. Rilanciamo di conseguenza un caloroso abbraccio a tutte le compagne e compagni che o conosciamo o non conosciamo, dei vari stabili occupati, delle varie occupazioni in giro per la città e in tutta Italia. Portatelo questo abbraccio, in quanto non siamo soli, se rimaniamo sempre tutti e tutti unite.
Sento la vicinanza di chi in realtà appunto in questi momenti non abbandona, non se ne va, non si tira dietro, non si nasconde dietro il desiderio di non volersi identificato in quel gruppo, in quel marasma di contestatori, di partecipanti del 15 ottobre.
E va bene, allora
saluto a tutti e a tutti,
ci riaggiorniamo comunque prossimamente per vedere i risvolti di questa situazione.
A presto gli aggiornamenti, un bacione.
Ciao, grazie. Aspetta, ciao.